minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo di anziani e di sicurezza stradale, ma prima di entrare in tema ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Dopo 44 anni passati a chiedere l'elemosina nelle strade di Calcutta, in India, una signora sessantenne si è finalmente decisa ad aprire un conto corrente e a depositare i risparmi di una vita. Lakshmi Das si è presentata in banca con 91 kg di monetine, 30.000 rupie indiane, 443 euro, con cui ha investito in un fondo pensione. Ancora uno stop alla soia dell'Amazzonia. Il ministro per l'ambiente brasiliano ha prolungato di un anno il divieto di vendere soia coltivata nel polmone verde del Sud America, quello che rimane della foresta amazzonica. Il bando è in vigore dal 2006. È stato presentato ieri il primo rapporto nazionale di Hauser sul filo d'argento, il telefono amico degli anziani. Sono oltre 500.000 i servizi erogati in un anno a 156.000 persone anziane in difficoltà. Di queste, circa il 27% vive da solo e il 69% è costituito da donne con più di 65 anni. Quali sono le richieste più frequenti e qual è il sostegno da parte delle istituzioni? Ce ne parla Michele Mangano, presidente nazionale di Hauser. Cosa è emerso ieri dal primo rapporto nazionale sul filo d'argento?
Ma è emersa una situazione un po' allarmante per le persone anziane sole e per lo spazio che gli enti locali rivolgono, l'attenzione, lo spazio che gli enti locali rivolgono alle prestazioni sociali. In altri termini, su un campione di 30.000 persone, un campione di indagine su 30.000 anziani, emerge il dato significativo che non c'è, diciamo, una programmazione sociale adeguata da parte degli enti locali, che c'è un'incapacità di raccogliere la domanda e il bisogno di queste persone e che prevalentemente l'azione sulle prestazioni sociali viene fatta appunto dall'associazionismo, dal terzo settore e in particolare dall'associazione di volontariato. Questi sono i riferimenti principali che emergono dal filo d'argento, che sono una conferma delle cose che purtroppo noi già conoscevamo e sapevamo.
Che lei ovviamente ritiene insufficiente.
Assolutamente insufficiente, perché abbiamo anche la preoccupazione che nel futuro prossimo ci possa essere un'ulteriore contrazione del ruolo dell'intervento pubblico e dell'ente locale a causa della riduzione del trasferimento delle risorse ai comuni. Allora, questo a noi ci preoccupa, perché la cosa che si evidenzia è che anche noi siamo in grande affanno e in difficoltà come associazioni, perché i volontari non crescono nonostante lo straordinario impegno e il numero elevato, oltre 40.000 sono i nostri volontari che operano nel territorio, e quindi sostanzialmente rispetto all'aumento costante della domanda e del bisogno, che peraltro nei periodi più caldi tipo questo per esempio si triplicano in termini di richieste, noi non ce la facciamo a dare una risposta, e quindi credo che ci sia la necessità da parte del sistema delle autonomie locali di programmare un intervento serio in direzione dei bisogni degli anziani e fare rilevare questa necessità anche allo Stato nazionale, al governo nazionale, altrimenti molte domande rimarranno inevase, molti bisogni non troveranno risposte, questo è il punto. Del resto non si tratta di bisogni così, se lei pensa che noi l'80% dell'attività lo svolgiamo in direzione dei trasporti, cioè i trasporti delle persone anziane sole che hanno bisogno di andare in ospedale, di andare dal medico curante, di andare anche a fare la spesa perché non ce la fanno da soli a muoversi. Cioè sono domande che sono legate a un bisogno reale, concreto, che noi cerchiamo di esaurire in qualche modo, però essendo costantemente in crescita questo bisogno, occorre che ci sia una programmazione seria in direzione della risposta data a questa domanda.
Oltre al trasporto, cosa chiedono queste persone anziane quando telefonano?
Oltre al trasporto c'è un elemento importantissimo che è quello della compagnia telefonica e della compagnia anche domiciliare, perché il tema, uno dei temi fondamentali è la solitudine, no? Che queste persone avvertono che hanno, spesso anche perché i parenti sono lontani o perché la famiglia si è trasformata, e quindi hanno bisogno di comunicare, di chiedere informazioni. Il primo approccio è l'informazione telefonica, ma subito dopo l'informazione telefonica si instaura un dialogo che spesso si trasforma anche non solo in compagnia telefonica ma in compagnia domiciliare, cioè i nostri volontari accreditati vanno a casa degli anziani soli che chiamano e tengono compagnia, discutono e quindi socializzano. Nello stesso tempo si dà l'opportunità di far conoscere le nostre sedi, dove le attività ricreative servono anche a intrattenere coloro i quali si possono muovere, intrattenere anche le persone anziane che hanno bisogno appunto di socializzazione.
In media quanti anni hanno queste persone che telefonano?
Mediamente sono dai 70 agli 85, prevalentemente donne.
Come interviene Hauser concretamente? Ascoltando in caso di richiesta di compagnia e mettendo sul campo dei mezzi di trasporto per accompagnare queste persone a fare la spesa, oppure cos'altro?
Noi abbiamo il call center, che è il numero verde a cui ci si rivolge, in modo che così poi viene diramata la richiesta nei singoli territori, nei vari circoli. I circoli si attivano a seconda della necessità. Se c'è la necessità di dialogare, di compagnia telefonica, allora continuano la discussione, i nostri volontari si fanno dare il numero, li richiamano e quindi si instaura questo tipo di rapporto. Ma c'è anche l'altra possibilità, ossia quella di appunto fare compagnia domiciliare, quindi andarli a trovare a casa, oppure quando si tratta di trasporti è chiaro che ci sono i nostri mezzi, i mezzi che l'Hauser ha a disposizione, perché spesso ci sono delle convenzioni con i comuni, ma ci sono anche i mezzi stessi dei volontari che si mettono a disposizione la propria auto per andare a prendere la persona anziana e accompagnarla dal medico o in ospedale per fare un'analisi, oppure a fare la spesa, oppure semplicemente se c'è la richiesta di fare la spesa o di andare in farmacia a prendere dei medicinali, fanno anche questo tipo di servizio, oppure anche l'intrattenimento, oppure la passeggiata per andare nei circoli per le attività ricreative che le nostre sedi svolgono a favore delle persone anziane.
Quando queste persone vanno a casa, si fanno riconoscere debitamente?
Esattamente.
C'è il problema delle truffe agli anziani?
No, infatti proprio per questo noi parliamo di accreditamento, cioè noi abbiamo il cartellino con la fotografia, Hauser, con il volontario che appunto si fa riconoscere, poi non chiamiamo noi, sono loro che chiamano noi, e quindi ci si accredita attraverso questo sistema, cioè quindi non solo la conoscenza telefonica, spesso sono anche i familiari delle persone che magari non si possono muovere, che chiedono aiuto, e quindi si instaura anche questo rapporto laddove ci sono i familiari, ma il sistema è quello dell'accreditamento attraverso un cartellino con la foto del volontario e gli estremi, in modo che si possa riconoscere la nostra associazione, il volontario che opera dentro la nostra associazione. Ci sono queste garanzie per evitare truffe o raggiri. Siamo noi come associazione che facciamo le campagne contro le truffe e i raggiri insieme ad altri soggetti sociali, proprio per evitare che ci sia questo fenomeno dell'aprire all'estraneo, di far entrare in casa qualcuno che non si conosce, insomma di prevenire e informare al tempo stesso proprio rispetto a questi fenomeni che sono purtroppo anche questi in costante aumento nei nostri territori.
Ci sono iniziative dell'Auser per l'emergenza estate, che sappiamo essere il periodo più critico per l'anziano.
Sì, noi vi proponiamo con forza l'opuscolo che dà le istruzioni, sono 50.000 opuscoli che girano in tutti i circoli, in cui ci sono tutte le indicazioni per fronteggiare appunto il caldo e quindi i colpi di calore, eccetera. Dopodiché ci sono anche le nostre sedi che rimarranno aperte anche nel periodo estivo, dentro le quali si faranno una serie di attività o anche gite fuori porta per fare in modo che appunto si sostenga, si entri appunto, si evitino le condizioni di solitudine, di depressione che subentrano anche quando uno sta male in condizioni atmosferiche così pesanti come quelle dell'estate.
Era Michele Mangano, presidente nazionale di Auser, sul primo rapporto nazionale sul filo d'argento, il telefono amico degli anziani. Vi ricordo che il numero verde di Auser è 800 99 59 88. E cambiamo argomento con la campagna per la sicurezza stradale Basta un attimo, che partirà domani, 18 luglio. L'iniziativa è dedicata alla prevenzione e agli incidenti stradali provocati da chi guida sotto gli effetti di alcol e droga. La campagna è stata presentata ieri nell'ambito della conferenza stampa Sicurezza stradale, invertiamo la rotta, svoltasi a Palazzo Marini alla presenza del sottosegretario alla presidenza Carlo Giovanardi, che ha illustrato l'iniziativa e le novità per la sicurezza stradale. Ascoltiamo.
Un'iniziativa assunta dal Dipartimento per le politiche antidroga, in concorso naturalmente con altri ministeri, che consiste in 4 città italiane di far partire un programma sperimentale che obbliga sostanzialmente a 14 anni, a 16 anni, a 18 anni ai giovani che vogliono prendere la patente a sottostare a un test durante la visita medica che riguarda anche l'assunzione di droghe o di elementi alcolici. Chi verrà trovato nella visita medica con tracce nel sangue di questi elementi non avrà la patente. Quindi questo è un messaggio lanciato a tutti i giovani, ai ragazzini, a quelli che giustamente ambiscono ad avere il motorino, ad avere la moto, a prendere la patente, che questo sarà possibile soltanto se saranno poi in grado di dimostrare di poter guidare in una situazione di sicurezza per loro, che avranno la patente, o anche per le terze persone, nel momento in cui la patente gli viene concessa e avranno la possibilità di guidare moto o automezzo. Quanto riguarda il ragazzino che vuole il motorino o che vuole la moto, 14-16 anni, è chiaro che il test verrà fatto solo a loro. E per quanto riguarda invece la patente, in queste città tutti coloro che andranno dall'ufficiale giudiziario, che già oggi deve stabilire la sana e robusta costituzione fisica e che non ci sono handicap fisici, verrà aggiunto anche il test antidroga. Questa è l'iniziativa, nel 2011 sarà di tutta la comunità europea, ma vogliamo anticipare i tempi sperimentalmente già da settembre, perché sia anche un messaggio dato ai giovani, un messaggio non di repressione ma un messaggio di prevenzione, e che faccia meditare i ragazzi nelle scuole, dove lavorano, dove operano, che il drogarsi gli comporta già da subito, quando aspirano ad avere qualcosa che al ragazzo piace molto, no? Per esempio avere la patente o il patentino, che potranno averlo solo se dimostreranno di non fare uso di droga. Cioè, si estende al momento iniziale quello che accade già oggi, nel momento in cui, con la disciplina in vigore, qualcuno viene pescato alla guida ubriaco o viene pescato tossicodipendente. La patente gli viene ritirata e poi potrà averla soltanto quando dimostrerà di non essere più sotto l'effetto delle sostanze. Si fa uno screening preventivo col doppio risultato di avere un monitoraggio in 4 città italiane di com'è la situazione dei giovani che si presentano per ottenere patente o patentino, e poi un'opera di prevenzione seria sui giovani, di avviso dei guai che potranno incominciare a avere fin dal momento in cui chiedono la patente nel caso si siano avvicinati alle sostanze. L'iniziativa politica, adesso ci sono solo da risolvere qualche problema tecnico per essere in grado sperimentalmente già di far decollare questa iniziativa, che per i cittadini in fase sperimentale sarà gratuita, sarà il dipartimento o comunque il pubblico a farsi carico del costo di questa analisi. Nel caso, ma succede già nelle scuole, succede normalmente, che se un giovane viene trovato tossicodipendente, la prima misura amministrativa è proprio avvertire la famiglia. Mi sembra una cosa giustissima, perché chi ha un figlio che ha incominciato a drogarsi, i genitori, gli succede sempre, quando succede o accade che verificano che il figlio è tossicodipendente, dicono sì, ma non ce ne siamo accorti, non abbiamo avuto nessun segnale. Quindi che se c'è qualcuno che li avverte per tempo che il figlio ha incominciato a entrare nel tunnel della droga e lo si può fermare per tempo prima che la cosa diventi cronica, mi sembra una cosa molto molto giusta. I drammi delle centinaia di migliaia di persone che sono morte in Italia in incidenti stradali e il dramma di 5.000 persone ancora che in Italia perdono la vita in incidenti stradali, e il dramma nel dramma delle stragi del sabato sera, con questo picco di mortalità giovanile, dove sicuramente la droga, l'alcol, lo sballo hanno un loro ruolo negativo importante.
Era Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sulla campagna per la sicurezza stradale. Francesco Paolelli ha intervistato su questo argomento il comandante della sezione di Polizia Stradale di Roma, Roberto Campisi, e il responsabile del progetto Patente Plus, Paolo Mauri.
Lei ha parlato di anarchia fattiva, per cui la domanda, ci ha molto colpito questa definizione, la domanda è: come mettere in rete le varie iniziative per la sicurezza stradale? Qual è una sua opinione, quella che si è fatta, l'esperienza?
Beh, l'idea sarebbe quella di fare riferimento a delle istituzioni già esistenti, già attive, a delle iniziative che già ci sono a livello nazionale, a delle consorzi, diciamo, istituzionali che sul tema della sicurezza stradale stanno già lavorando da almeno 15 anni, ecco. Quindi il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Trasporti, il Ministero delle Infrastrutture, sono tutte istituzioni che da tanti anni sono impegnate sul tema della sicurezza stradale e che possono benissimo convogliare quelle che sono le iniziative che nascono a livello locale o che nascono a livello di categorie o trasversali, ecco.
Certo. E poi lei ha parlato della sicurezza stradale come soprattutto un problema culturale.
Prevalentemente come un problema culturale. Io non fumo perché non c'è un militare che mi... un poliziotto che mi bacchetta immediatamente. Io non fumo perché in tanti anni, dal punto di vista culturale, ho capito quali sono i danni che provoca il fumo e che quindi su quelli ho fatto una scelta di natura culturale, rispettare me stesso attraverso il non fumare. Quindi ecco perché dico la legge che ha posto il divieto non ha avuto bisogno di militarizzare i locali pubblici, anzi è nato proprio un'adesione da parte del cittadino, da parte del fumatore, che per rispetto si alza, diventa anzi un momento socializzante quello esterno, certo. Quello esterno al ristorante.
La ringraziamo molto.
Quindi, sull'anarchia era un discorso di dire semplicemente benvengano tutte queste iniziative, però cerchiamo un po' di rendere omogeneo il messaggio, perché il rischio che si corre è quello poi di distorcere un attimo anche la strategia di intervento. Secondo me bisogna capire quali sono le cose importanti da fare e quelle esclusivamente e quelle importanti da non fare. Il discorso della velocità, a cui qualcuno faceva riferimento poco fa, noi ci accorgiamo che è alla base del 90% degli incidenti,
certo.
Non violazione dei limiti di velocità, ma velocità pericolosa, che è un concetto diverso che tanti confondono.
Certo.
Poi dall'altra parte il criminalizzare o il ricondurre il fenomeno della sicurezza stradale prevalentemente o esclusivamente a un qualcosa di emergenziale, qual è quello delle stragi del sabato sera, è un po' riduttivo.
Certo.
Oggi si muore alle 3 di pomeriggio, alle 7 di mattina, nel raggiungimento del posto di lavoro, si colpisce la popolazione attiva.
Può spiegare ai nostri radioascoltatori il progetto Patente Plus, per cortesia?
Certo, allora, progetto Patente Plus è un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Lombardia, si rivolge a cittadini residenti in Lombardia di qualsiasi nazionalità. È rivolto a cittadini utenti nella fascia di età 18-29 anni. Fondamentalmente è un progetto che mette insieme autoscuole e centri di guida sicura presenti, riconosciuti e convenzionati in Lombardia come centri di guida sicura. chi ha già una patente o chi è in procinto di prenderla, conseguita la patente, quella diciamo normata, fa un corso di guida sicura e consegue questo attestato, diciamo, di patente plus. Nei 2 anni successivi viene monitorato attraverso la banca dati della motorizzazione civile e se appunto non è in corso in sanzioni che prevedono la decurtazione di punti, riceve un bonus dalla regione di 400 euro. Quindi, diciamo, politica di incentivazione a chi vuole investire in sicurezza e a chi si comporta bene sulle strade.
E pensa che anche in altre regioni potrà estendersi questa sperimentazione?
Io spero di sì e cerco, anzi l'ho lanciato anche questa mattina in questa conferenza stampa, quindi ho lanciato, se vuole, questa provocazione o questo invito affinché regioni come la Lombardia si uniscono su un progetto che io spero possa diventare un progetto nazionale, perché appunto si raccolgono i dati fondamentali per riconfermare a voce alta e a, diciamo, a giusto titolo, che la patente oggi, con diciamo, i volumi di traffico, con le velocità sulle strade, oggi la patente deve essere conseguita in modo diverso, complementarmente a quanto fanno le autoscuole, che ovviamente non possono dotarsi di infrastrutture importanti, sicuramente anche costose, ma che in altri paesi, diciamo, questo abbinamento tra autoscuole e centri di guida sicura hanno dato dei risultati notevoli, quindi parliamo di cifre, di numeri a doppia cifra, di riduzione degli incidenti stradali. Lo stesso Pontefice ha fatto un richiamo, direi, importante, forse l'unico, insomma, per cui un buon cittadino, un buon cristiano ha il dovere morale di fare sicurezza stradale per sé e per gli altri.
Erano Roberto Campisi, comandante della sicurezza di Polizia Stradale di Roma, e Paolo Mauri, responsabile del progetto Patente Plus, a margine della conferenza stampa svoltasi ieri sulla sicurezza stradale dei giovani. Interviste realizzate da Francesco Paolelli. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trova sul sito www.radiovaticana.org/105live. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.